Bourbon Street. Colori e suoni dal jazz contemporaneo.
Un caro saluto da Martino Donte, ben ritrovate e ben ritrovati a Bourbon Street. Un buon primo di aprile, ci sarà forse qualche pesce d'aprile nel corso della puntata, chi può dirlo? Guasteremmo le feste svelando subito tutto, ma noi in ogni caso iniziamo rivisitando un grande classico, un esercizio forse fondamentale per il jazz, dare nuova linfa vitale ad un vecchio brano, mantenendo così viva la tradizione. E allora saliamo subito a bordo. Uno degli incipit più celebri del mondo del jazz, Take the A-Train, simbolo vero e proprio di Duke Ellington e la sua orchestra, anche se in realtà la paternità di questa composizione appartiene allo storico collaboratore di Ellington, Billy Strayhorn. Ellington lasciò l'indicazione a Strayhorn di comporre un brano dedicato alla nuova linea ferroviaria metropolitana a New York che collegava Brooklyn fino ad Harlem e Manhattan. Proprio Harlem è la destinazione anche all'interno della canzone, la capitale del Rinascimento nero di quegli anni, luogo musicalmente sicuramente più interessante in assoluto per quanto riguarda la cultura afroamericana. Questo brano è successivamente diventato il cavallo di battaglia di Ellington, ma anche uno degli standard più apprezzati e solitamente tra i primi brani con cui si cimenta uno studente di jazz. Una struttura di accordi relativamente semplice, ma carica di tensioni e di inventiva che evoca inconfondibilmente lo sferagliare e il fischiare del treno. Una tessitura sonora molto evocativa che viene resa magistralmente dalla Italian Instabile Orchestra, o se preferite Italian Instabile Orchestra, che reimmagina dunque Take the A-Train nell'ultimo disco della formazione Italian Instabile Orchestra Plays Ellington, un lavoro dedicato dunque ai grandi classici di Ellington e Strayhorn. Big band italiana fondata dal trombettista Pino Minafra nel 1990 nell'ambito dell'Europa Jazz Festival di Noci, da allora votata per 4 anni la migliore formazione jazz dalla rivista Musica Jazz. Ascoltiamo un arrangiamento che rende tutta la dissonanza, ma anche tutta la melodia urbana di una metropolitana che ti porta, come in un'arteria, verso il cuore pulsante di una grande città.
Thank you.
Take the A-Train con la Italian Instabile Orchestra, o Italian Instabile Orchestra se preferite, che suona Ellington, in questo caso la musica composta da Billy Strayhorn. Nell'ultimo disco pubblicato per l'etichetta Felmy Italian Instabile Orchestra plays Ellington. Cambiamo ora tema e passiamo ad un'intervista. Nelle scorse settimane ho avuto il piacere di chiacchierare con un giovane pianista italiano che risponde al nome di Vittorio Solimene, musicista che si sta imponendo nella scena jazzistica italiana. Nasce a Napoli nel 1998, attivo ora soprattutto a Roma. Ha avuto il piacere di collaborare con grandi protagonisti della scena come Kurt Elling, Fabrizio Bosso, Rosario Giuliani, Guglielmo Klein, solo per citarne alcuni. Ha partecipato e tenuto concerti in molti club e festival in Italia e all'estero. Citiamo ad esempio una realtà molto vicina a noi come il Teatro del Gatto di Ascona. Vincitore di premi come il concorso Paolo Randazzo nel 2018 o ancora l'Italia Jazz Club Contest. Come leader, Vittorio Solimene ha pubblicato 3 album, Urlo Piano nel 2019, in seguito nel 2023 Alexit Mia, a cui segue ora l'ultimo lavoro, Letter 2, ed è proprio di quest'ultimo album che abbiamo parlato nella nostra chiacchierata. Un lavoro pubblicato per l'etichetta Encore Music. I musicisti che hanno partecipato a questo lavoro, oltre a Vittorio Solimene al pianoforte, sono Lorenzo Simoni al sassofono contralto, Alessandro Binzios al contrabbasso e Michele Santoleri alla batteria. Special guest sono invece la cantante Ava Alami e il trombettista Cosimo Boni. Scopriamo a chi sono indirizzate le lettere musicali di Vittorio Solimene partendo dall'ascolto di Wishing My Heart Bread Was a Steak.
Thank you.
Vittorio Solimene, grazie di essere con noi a Rete 2. Inizierei conoscendoti un po' meglio, quindi iniziando dalla tua passione della musica. Come è iniziato tutto? Come hai scoperto il jazz e poi il pianoforte?
Io vengo da una famiglia di musicisti, perché mio padre è un musicista e in casa la musica ha sempre fatto parte della quotidianità. Quindi, e soprattutto il jazz. Fin da piccolo ho frequentato i festival e i club, quindi sono stato sempre abituato, diciamo così, a questa musica, anche se il mio effettivo avvicinamento al pianoforte è arrivato un po', tra virgolette, tardi, venendo da una famiglia di musicisti, perché ho iniziato a 12 anni a suonare il pianoforte, perché insomma in casa non c'è mai stato, la musica è sempre stata parte della vita, ma in maniera giocosa e mai come un qualcosa che sarebbe dovuto per forza diventare poi parte delle mie scelte, insomma, di lavoro. Quindi abbastanza naturalmente a 12 anni ho iniziato a studiare il pianoforte, prima con la musica classica e poi insomma quando mi sono iscritto al liceo, dopo poco tempo mi sono appassionato al jazz e da lì ho proseguito insomma entrambi i percorsi fino ai 18-19 anni per poi focalizzarmi sul jazz.
E quindi quali sono stati alcuni musicisti magari che ti hanno ispirato, soprattutto poi questo passaggio verso la musica jazz, qualche magari gigante del genere che ti ha influenzato particolarmente?
I personaggi che mi hanno influenzato di più sicuramente al liceo, che mi hanno proprio folgorato, sono stati Bill Evans Trio, è stato proprio forse il mio primo vero e proprio amore pianistico, diciamo, nel jazz. Parallelamente, non pianista, ma sempre uno dei più grandi della storia, è stato Pat Metheny e Pat Metheny Group principalmente. Diciamo che sono state i due cardini soprattutto che mi hanno fatto appassionare all'inizio, nonostante siano mondi completamente diversi, mi hanno, diciamo, folgorato inizialmente e portato poi alla decisione di approfondire il jazz. E da lì poi Kenny Barron, Bud Powell, poi anche artisti più moderni. Poco dopo, sempre durante il periodo del liceo, ho avuto una fase in cui ho ascoltato tantissimo Robert Glasper e Tigran Hamasyan, quindi anche i pianisti più contemporanei, insomma.
E dunque tu hai iniziato questa passione durante il liceo per il jazz, che coltivavi già comunque la musica da prima. In seguito la tua formazione come è proseguita?
E in seguito io ho fatto il triennio al St. Louis e a Roma con Roberto Tarenzi, Pierpaolo Principato, Roberto Ciammarucchi, insomma sono stati i miei insegnanti al triennio, e poi ho proseguito il biennio a Santa Cecilia di Roma e durante quegli anni ho fatto anche diverse masterclass come Siena Jazz, Tuscia Jazz, che sono state grandi occasioni per incontrare anche nomi stranieri, americani, grandi, insomma fare musica insieme con loro. Anche questo ha avuto un importante, diciamo, ruolo formativo.
Ci avviciniamo allora a parlare del tuo album Letter To, ma prima volevo chiederti a proposito dei tuoi lavori precedenti. Nel 2019 Urlo Piano, ho notato che sono sempre dei titoli in qualche modo parlanti, per modo di dire, che comunque suggeriscono una chiave interpretativa. Qual era lo spirito dietro a questi lavori? Come sono nati?
Urlo Piano, sì, è stato il mio primo disco, e questo simoro, diciamo, era un po' nel senso, diciamo, che in quel momento volevo perseguire a livello estetico, che era quello di esprimere un messaggio forte ma senza fare molto rumore. Non so se mi sono spiegato, questa era l'idea di Urlo Piano, perché poi era un piano trio ed era un mondo a livello compositivo completamente diverso da come negli anni poi ho proseguito la scrittura, tant'è che poi nel secondo disco, che si chiama Lexitimia, sono passato al quartetto, una scrittura molto diversa e insomma ho anche scelto un'operazione diversa per la composizione.
Arriviamo quindi anche a parlare di Letter To, il tuo ultimo lavoro. La domanda anche qui sorge
Sì.
spontanea perché a chi è indirizzata la lettera? La risposta so che arriva in alcuni titoli dei singoli brani, ma in generale come nasce questa idea?
L'idea nasce dalla volontà di prendere una serie di lettere, le ho prese da personaggi famosi, storici, anche da sconosciuti, anche lettere personali inviate e ricevute, e insomma ho cercato di tradurre un po' il messaggio di queste lettere in musica, cercando una similitudine tra quello che era l'oggetto della lettera e poi il risultato musicale. Per esempio, Wishing My Heart Bread Was a Steak, che è la traccia che apre il disco, è ispirata da una lettera di Gauguin alla moglie, nella quale parla della fatica dell'essere musicista e di tutte le difficoltà che comporta, e nei momenti di difficoltà economica, proprio in un passaggio della lettera dice: "Quando sono costretto a mangiare il pane duro, immagino che sia una bistecca", e insomma la fantasia, la forza dell'immaginazione è la forza di noi artisti.
Ci sono diversi tipi di lettere proprio che compaiono nel disco. Alcune sono esplicitate in alcuni dei titoli, proprio lettera a un personaggio piuttosto che un altro. In altri casi, come quello che ci citavi adesso, è proprio riferimento al contenuto di una lettera in particolare. Ci puoi raccontare qualche altro aneddoto dai titoli, dai brani che hai composto per questo disco?
Certo, 20 Imaginary Friend invece è una lettera ispirata da una serie di raccolte di lettere dall'ospedale psichiatrico. Quindi l'amico immaginario è questa persona a cui questa persona ricoverata all'interno dell'ospedale si rivolge, e insomma la volontà del brano è proprio quella di sovrapporre due elementi ritmici diversi, quasi a voler mostrare la differenza labile tra realtà e immaginazione riportata in musica. Mentre invece Farewell è una lettera d'addio, una lettera d'addio di una persona che è stata ritrovata, insomma, sotto il cuscino il giorno dopo che se n'è andata. E insomma, lì ho proprio messo il testo, un po' ritradotto in inglese, riadattato in inglese anche con qualche licenza poetica la lettera. Insomma, era molto profonda. Lì mi sono avvalso della collaborazione di Avalami. E invece, September 1888 è un brano un po' folle, proprio perché la lettera che l'ha ispirato è abbastanza folle, perché è la lettera di Van Gogh a suo fratello. E nella quale passa dal chiedere, insomma, mi servono i soldi per i colori per i pennelli, mi devo comprare un mobile nuovo, poi dice: "Fratello, io ti amo, ma perché non possiamo prendere, come prendiamo il treno per andare ad Avignone, non possiamo prendere la morte per andare alle stelle?" E poi comincia a dire: "E poi mi servono 10 franchi per questo", è tutto nella stessa lettera. Quindi è estremamente delirante, però il brano in qualche modo deve rappresentare questo. Queste sono alcune delle storie dietro le lettere, ecco.
29 di settembre 1888. Stiamo ascoltando l'intervista al pianista Vittorio Solimene in occasione del suo ultimo lavoro discografico, Letter 2.
Dunque un caleidoscopio di emozioni, di contenuti proprio in queste lettere che vengono resi in musica. E allora chi sono i tuoi compagni di viaggio, per così dire, i tuoi musicisti che suonano con te in questo lavoro?
Gli altri musicisti, diciamo che di base io ho un quartetto con cui collaboro che suona in questo disco, che è composto da Lorenzo Simoni al sax alto, Michele Santoleri alla batteria e Alessandro Binzio al contrabbasso, mentre invece per questo lavoro ho avuto due ospiti che sono Cosimo Boni alla tromba e Ava Lami alla voce. Ci tengo a dire che il quartetto con cui suono nasce nel 2022 ed è lo stesso che suona anche in Alexitimia, ed è un quartetto che è stato formato quell'anno prendendo tre musicisti che individualmente avevo incontrato ma che tra di loro non si conoscevano, e sono musicisti anche di estrazione abbastanza diversa, e io in qualche modo fatti incontrare, riuniti nel mio quartetto, e ne è nata comunque una collaborazione di cui vado fiero, e insomma quando suoniamo insieme siamo contenti, è un po' come ritrovarsi in famiglia e insomma ne sono contento.
Che tessitura sonora si crea dunque tra i vari musicisti, ad iniziare ad esempio dal tuo pianoforte? Come vengono resi tutte queste storie che provengono dalle lettere a livello poi, diciamo, di collaborazione sonora, anche tenendo conto che il rapporto tra composizione e improvvisazione nel jazz è sempre molto importante?
L'idea di base è quella di ricreare l'emozione che ti lascia la lettera, perché o comunque il messaggio che ti lascia la lettera, e creare un ambiente sonoro che in qualche modo lo rappresenti. Chiaramente la cosa bella di una lettera, o comunque della musica, è che il messaggio che ricevo e l'emozione che mi lascia è quello che io poi traduco in musica, e in qualche modo sicuramente molto soggettivo. Quindi mi piace anche il fatto di lasciare che un messaggio di una lettera provochi reazioni diverse. Io comunque ai ragazzi, prima di suonare, racconto sempre la lettera, senza dare poi una spiegazione che io ho tradotto in musica, proprio perché voglio comunque che gli arrivi l'idea, no? Emotiva, che poi è la cosa sempre più importante quando suoni in un quartetto, anche perché quando si ha la fortuna di suonare con musicisti come quelli con cui ho potuto collaborare, sono musicisti ai quali non devi dare nozioni di tipo tecnico, quindi avendo musicisti di questo livello basta insomma lasciargli quell'emotività e lasciare che loro si esprimano all'interno della composizione che gli dai, che molto spesso a volte sono più lunghe, a volte sono più brevi le composizioni, ma in ogni caso io lascio molto molto alla loro sensibilità e alla loro capacità poi interpretativa in relazione alla storia che hanno ascoltato.
Dunque un lavoro molto interessante, come possiamo sentire. In conclusione, presenterete o state presentando questo disco anche dal vivo, in concerto?
Sì, abbiamo fatto un primo tour di presentazione tra novembre e dicembre, durante il quale ci siamo esibiti in posti come il Torrione a Ferrara, il Bologna Jazz Festival, l'Enoteca Bertinoro ed altri, e adesso abbiamo altre date in programma, 10 aprile al Cotton Club di Ascoli e il 18 aprile alla Casa del Jazz a Roma.
Vi auguriamo allora in bocca al lupo per tutto e sempre tanta musica.
Grazie, grazie, un ringraziamento a voi, grazie Martino.
Questa era l'intervista al pianista italiano Vittorio Solimene in occasione del suo nuovo disco intitolato Letter To, dunque Lettera A, e abbiamo scoperto, almeno in parte, chi sono gli autori e anche i destinatari di alcune di queste lettere tradotte in musica da Vittorio e dai suoi colleghi. Ricordiamo Lorenzo Simoni al sassofono contralto, Alessandro Binzios al contrabbasso, Michele Santoleri alla batteria, con la partecipazione anche della cantante Ava Lami e Cosimo Boni alla tromba. Naturalmente ci sono molte altre storie che restano da scoprire nelle lettere musicali di Letter To. Noi ora cambiamo argomento e passiamo ad un singolo apparso la scorsa settimana. Il gruppo in questione è Heart Bop Conspiracy, 5 appassionati musicisti provenienti dalla Svizzera, dal Liechtenstein e dall'Austria, che fanno rivivere lo spirito dell'art bop degli anni 50 e 60. Dunque, con un grande omaggio a personaggi come Horace Silver, Cannonball Adderley o Art Blakey, qui si suona con groove, swing e passione a tutto volume, con tasti, corde, tamburi. Heart Bop, dunque il bop del cuore, che fa verso naturalmente proprio allo stile Heart Bop, sviluppatosi come seguito diretto del bebop. Formazione guidata dal giovane sassofonista svizzero Raphael Frey. Accanto a lui troviamo Christian Sonderegger alla tromba, Pirmin Schädler al pianoforte, Daniel Schuchter alla batteria e Andreas Dehner al basso. Il gruppo esordisce dunque discograficamente con 2 singoli, Phantomology e Rolling Dolphins, entrambi titoli con chiari omaggi ad altri brani che hanno fatto la storia proprio dell'art bop, in particolare Rolling Dolphins, ovvero delfini ruotanti. Rimanda subito all'immagine di acrobazie di delfini, delfini se vogliamo danzanti, che ci riportano naturalmente a Dolphin Dance, grande classico di Herbie Hancock. Ascoltiamo allora questo affiatato brano Rolling Dolphins con The Heart Bop Conspiracy. Art Bop Conspiracy, gruppo che ripropone la vivacità dell'art bop con composizioni originali come questa Rolling Dolphins, acrobazie di delfini che rimandano in qualche modo anche a quella famosa danza dei delfini ritratta da Herbie Hancock. Questo secondo singolo del gruppo, con musicisti di provenienza svizzera, dall'Austria e dal Liechtenstein, al sassofono Raphael Frey, Christian Sonderegger alla tromba, Pirmin Schädler al pianoforte, Daniel Schuchter alla batteria e Andreas Dehner al basso. Ma avevamo promesso all'inizio di questa puntata un pesce d'aprile, no? Forse più che uno scherzo si tratta di un gioco di parole, lo ammetto, di scarsa qualità. Per di più impreciso a livello biologico, perché il delfino naturalmente non è un pesce e nemmeno Eric Dolphy naturalmente lo è, ma proprio Eric Dolphy scrisse ed interpretò il brano April Fool, ovvero pesce d'aprile. E con questo pesce d'aprile dunque vogliamo chiudere Bourbon Street per questo mercoledì. Eric Dolphy al flauto, Jackie Byard al pianoforte, George Tucker al contrabbasso e Roy Haynes alla batteria. Una registrazione che venne pubblicata per la prima volta nell'album Here and There, uscito nel maggio del 1966, un disco che dunque compierà a breve 60 anni. Con questo ascolto ci congediamo, con l'augurio di un buon proseguimento di ascolto e un caro saluto da Martino Dont.